Leggiamo del capitolo 7, i versetti da 11 a 17. In seguito si recò in una città chiamata Nain e facevano la strada con lui i discepoli e grande folla. Quando fu vicino alla porta della città, ecco che veniva portato al sepolcro un morto, figlio unico di madre vedova, e molta gente della città era con lei. Vedendola, il Signore ne ebbe compassione e le disse: «Non piangere». E accostato si toccò la bara, mentre i portatori si fermarono. Poi disse: «Giovinetto, dico a te, alzati». Il morto si levò a sedere e incominciò a parlare, ed egli lo diede alla madre. Tutti furono presi da timore e glorificavano Dio dicendo: «Un grande profeta è sorto tra noi e Dio ha visitato il suo popolo». La fama di questi fatti si diffuse in tutta la Giudea e per tutta la regione. In seguito si recò in una città chiamata Nain. Questa città, Nain, si trova a sud-est, pochi chilometri a sud-est del monte Tabor, quindi abbastanza vicina a Nazareth, un po' distante da Cafarnao, dove eravamo prima. E questo Nain si trova ai piedi della catena di monti che continuano poi giù verso la Samaria. Questo Nain si trova abbastanza vicino all'antica Sunem. L'antica Sunem è la città della donna Sunammita, ricordata nel secondo libro dei Re, al capitolo 4. Ricordata per questo fatto, perché Elia, beneficato da questa donna facoltosa, no Elia, scusate, Eliseo, beneficato da questa donna, le ottiene da Dio la grazia di avere un figlio, ma poi questo figlio, a non so, 12 anni mi pare, non mi ricordo, per un colpo di sole muore. Allora la donna manda a chiamare Eliseo, si lamenta con lui, che prima gliel'ha dato e adesso glielo toglie il Signore. Cosa fa Eliseo? Entrò in casa. Il ragazzo era morto, steso sul letto. Egli entrò, chiuse la porta dietro loro due e pregò il Signore. Quindi salì, si distese sul ragazzo, pose la bocca sulla bocca di lui, gli occhi sugli occhi di lui, le mani nelle mani di lui, e si curvò su di lui. Il corpo del bambino riprese calore. Quindi si alzò e girò qua e là per la casa. Tornò a curvarsi su di lui. Il ragazzo starnutì 7 volte, poi aprì gli occhi. Eliseo chiamò Gehazi, il suo servo, e gli disse: «Chiama questa sunammita». La chiamò e quando essa gli giunse vicino, le disse: «Prendi il tuo figlio». Con Nain ci troviamo vicino a questo Sunem. Quindi l'incontro che abbiamo visto di Gesù con la donna di Nain lascia immediatamente pensare alla folla che segue Gesù e a quanti odono questo racconto, fa pensare a Eliseo. Qui adesso abbiamo uno che è come Eliseo, oppure vedremo poi più grande di lui. Ma questo fatto può farci venire in mente anche un altro, addirittura di Elia, capitolo 17 del primo libro dei Re. Al versetto 17, il figlio della padrona di casa si ammalò. La sua malattia era molto grave, tanto che rimase senza respiro, eccetera. Quindi anche qui la donna, la madre, si lamenta E allora Elia cosa fa? Invocò il Signore. Signore mio Dio, forse farai del male a questa vedova che mi ospita, tanto da farle morire il figlio? Si distese 3 volte sul bambino e invocò il Signore. Signore Dio mio, l'anima del fanciullo torni nel suo corpo. Il Signore ascoltò il grido di Elia. L'anima del bambino tornò nel suo corpo e quegli riprese a vivere. Elia prese il bambino, lo portò al piano terreno e lo consegnò alla madre. Elia disse, guarda, tuo figlio vive. Elia, il più grande profeta, ed Eliseo, il suo discepolo, hanno già compiuto gesti del genere. Però adesso veniamo al brano del Vangelo, torneremo casomai dopo un momentino a questi due profeti. Nain, il nome di Nain, che non è mai ricordato nella Sacra Scrittura, significa piacevole. Siamo in un villaggio piacevole, ma anche nel villaggio piacevole regna la morte. Quando fu vicino alla porta della città, e facevano la strada con lui i discepoli e grande folla, un grande corteo che segue Gesù e che è attento a ciò che Gesù dice e a ciò che Gesù fa. Quando fu vicino alla porta, ecco che veniva portato al sepolcro un morto, figlio unico di madre vedova, e molta gente della città era con lei. Un altro corteo che segue la donna piangente. Nel villaggio piacevole, proprio un giovane, quindi pieno di vita, è morto. Quindi in questo mondo anche tutte le cose piacevoli non sono prive di un lato di sofferenza. In tutte le cose piacevoli si nasconde la minaccia della morte. Tutte le cose piacevoli hanno una fine, quindi non sono del tutto, non possono promettere, non possono garantire la vera felicità dell'uomo, quella che lui cerca come felicità che duri per sempre. È figlio unico di madre vedova. La vedova è la persona più povera, non ha garanzie, non è protetta da nessuno. Quindi questa donna che è povera, anche lei viene colpita dalla sofferenza e dalla sofferenza più grave. Così abbiamo qui in questo episodio il rovescio della medaglia di quello che abbiamo visto prima, stamattina. Lì abbiamo visto il servo di un uomo facoltoso, ricco, perché se ha i servi è uno che può permettersi dei lussi in casa propria. E il centurione che abbiamo visto stamattina è un uomo. Qui vediamo l'altra parte dell'umanità, una povera vedova, una donna. Quindi che soffrono per la morte che incombe sul destino dell'uomo, sono sia gli uomini che le donne, sia i ricchi che i poveri. Nessuno è escluso da questi condizionamenti e da queste paure che ci sono anche nel villaggio più piacevole del mondo. Dopo l'uomo c'è la donna. A Luca piace questo accostamento e spesso anche le parabole di Gesù le mette vicine, quelle che possono capire di più gli uomini con una che possono capire di più le donne. Ricordate per esempio subito dopo che Gesù ha raccontato la parabola della pecora smarrita, parabola che capiscono di più gli uomini perché sono loro che fanno i pastori, che vanno in giro per le montagne. Subito dopo mette quella della dramma, la dramma perduta, un episodio di casa che tocca più la fantasia e le capacità di comprensione e le esperienze delle donne. E così ha anche altre volte. San Luca mette vicino due, così anche qui mette vicino al miracolo compiuto da Gesù, o meglio alla fede che ha avuto quell'uomo, mette vicino il miracolo compiuto per la donna. Molta gente era con lei, molta gente che condivide il pianto di questa donna nel villaggio piacevole. Molta gente è con lei, ma nessuno la può aiutare. Nessuno le può togliere questa sofferenza di vedersi privata dell'unico figlio, quindi dell'unico suo sostegno. Allora qui vediamo alle porte della città due cortei che si incontrano, che si incrociano: il corteo della morte, il corteo del Signore della vita, coloro che stanno dietro a Gesù. E questi due cortei si incrociano vicino a una bara, si può dire. Da una parte c'è la bara, dall'altra il Signore della vita. Vedendola, il Signore ne ebbe compassione. Vedendola, anzitutto viene messo questo verbo, questa parola, che dice come Gesù è attento a quanto succede attorno a lui. Gli occhi di Gesù sono sempre aperti. Lo sguardo di Gesù si posa in modo particolare sulle persone che soffrono, vedendola. Il Signore, San Luca qui, per la prima volta lo chiama così, il Signore. È un titolo divino, un titolo che i cristiani hanno dato a Gesù soltanto dopo la Pasqua e dopo la Pentecoste. Il Signore. Ne ebbe compassione. Gesù non ha avuto compassione del morto. Non aveva bisogno di compassione il morto. Ha avuto compassione della donna. Era lei la povera donna che piangeva perché rimaneva sola senza aiuto. Ne ebbe compassione. Qui il termine adoperato nel testo greco è una parola che esprime la tenerezza di Dio. Una tenerezza materna. Ne ebbe compassione. Ed è un termine che viene adoperato solo per Dio e per Gesù. È un verbo che nella Bibbia ha come, nel Nuovo Testamento, ha come soggetto sempre e soltanto o Dio, Padre o Gesù. Quindi questa compassione è un'azione tipica di Dio. Non è l'uomo che ha compassione di un altro uomo, è Dio che ha questo tipo di vera compassione. E le disse, non piangere. Cioè Gesù le rivolge la parola dopo averla vista. E la parola di Gesù è una parola che ha efficacia sempre. Non piangere. Ma come? Il figlio è ancora morto. Il figlio è morto. Perché non piangere? Come fa questa donna a non piangere? Questa donna deve fare un atto di fede per non piangere. Deve credere che Gesù è superiore alla morte. È un atto di obbedienza che Gesù chiede a questa donna dicendole non piangere. A noi questa parola ci può ricordare quella che Gesù aveva già detto nella pianura, cominciando il suo lungo discorso. Beati voi che ora piangete, perché riderete. Quelli che piangono possono sperimentare la tenerezza di Dio e quindi godranno, perché si vedranno al centro delle attenzioni di Dio. Non piangere. Noi potremmo completare questo comando di Gesù così: non piangere, perché ci sono io. Se questa donna smette di piangere è perché c'è Gesù. È come Gesù dicesse: non osservare più il morto, osserva il vivente. Se osservi il morto continui a piangere, ma se osservi il vivente cominci a godere che lui incontri proprio te. E accostatosi toccò la bara. È un gesto imprevisto, perché toccare la bara di un morto per la mentalità da allora era rendersi immondo. Gesù, che compie questo gesto, invece cosa fa? Sa che lui non riceve l'immondezza della morte dell'uomo, ma comunica la propria vita. Toccò la bara. Gesù non ha paura di ciò che fa paura a tutti. Gesù non ha paura della morte. Gesù tocca la bara e i portatori si fermarono. Il cammino della morte si ferma al tocco della mano di Gesù. Accostatosi toccò la bara mentre i portatori si fermarono. È un gesto importante questo di Gesù. Si ferma tutto il corteo della morte di fronte al Signore della vita. In questo tocco di Gesù alla bara, senza dire altre parole, vediamo la differenza tra lui ed Eliseo, tra lui ed Elia. Non so se avete fatto attenzione. Sia Elia che Eliseo, quando si sono trovati davanti al ragazzo morto, prima di tutto hanno voluto rimanere soli. Poi hanno pregato Dio. Poi si sono distesi sul ragazzo per una, due o tre volte. Hanno continuato a pregare e ad agire, a far qualcosa anche per lungo tempo. E i ragazzi, uno addirittura si è limitato a starnutire 7 volte, e l'altro neanche quello, mi sembra, così alzato. Qui invece Gesù non prega e non compie nessun gesto e non si nasconde. In presenza di tutti questi due cortei che si sono fermati, lui semplicemente tocca la bara, neanche il giovinetto. Quindi soltanto da questo modo di comportarsi di Gesù vediamo la differenza. Lui è davvero più di Elia, più di Eliseo. Gesù è il Signore della vita, non ha nemmeno bisogno di pregare il Padre. Basta la sua volontà e poi la sua parola. Poi disse: giovinetto, dico a te, alzati. Parole. Anzitutto, giovinetto, non lo chiama nemmeno per nome. Perché non lo chiama per nome? A noi parrebbe forse che sarebbe stato più bello se l'avesse chiamato per nome. Io credo che, non so se posso dire così, che ha fatto apposta a non chiamarlo per nome, a dire semplicemente giovinetto. Così al suo posto ci stanno, possono starci i nomi di tutti i giovinetti che in giro per il mondo sono morti, cioè che le loro madri non li trovano più vivi, che li trovano vuoti, senza vita. Quanti ce ne sono? Giovinetto. Questa parola può far sperare in Gesù tutte le madri. Dico a te, Gesù ordina, cioè non prega come Elia ed Eliseo, ma ordina direttamente al morto. E qui è abbastanza strano che Gesù parli a un morto, cioè a uno che non sente, a uno le cui orecchie non funzionano più. Come fa a sentire? Quindi come fa a ubbidire il morto? Dico a te, alzati, cioè non farti più portare dagli altri, mettiti in piedi, alzati. Questa parola alzati ricorda i termini adoperati per indicare la risurrezione di Gesù. Risorgi. Non è soltanto un torna a vivere, ma è un prendi vita vera. Alzati. Il morto si levò a sedere e incominciò a parlare. Non soltanto si alza questo morto, quindi ha sentito, ha ubbidito alla parola, soltanto alla parola di Gesù, ma anche si mise a parlare, comincia a dialogare con Gesù, comincia ad ascoltarlo e a rispondergli. Ecco in cosa consiste la vita del giovinetto: nell'entrare in dialogo, nell'entrare a colloquio con Gesù. Questa è la vita vera. E finché un giovinetto non entra in dialogo con Gesù, non è ancora vivo. È ancora uno che si fa portare. Anche se si trova nel villaggio piacevole, si fa portare dal corteo della morte. Quando un giovinetto comincia a dialogare con Gesù, allora può cominciare anche a camminare con le proprie gambe, può stare in piedi da solo e non è più schiavo del corteo della morte. Ed egli lo diede alla madre. È di lei che Gesù aveva avuto compassione. Lo diede alla madre, come Elia, come Eliseo, così che la madre può davvero adesso essere contenta, perché ha con sé un giovinetto vivo, uno capace di dialogare con Gesù. Non è più quel ragazzo di prima, uguale a prima di morire, ma è davvero un ragazzo risorto. In lui c'è una vita non solo migliore, ma nuova rispetto a quella che viveva prima di morire. Tutti furono presi da timore. Il timore è quel senso che gli uomini hanno, quel qualcosa, quando si sentono alla presenza di Dio, di qualcuno che li sovrasta, che è più grande di loro, al di fuori della loro esperienza quotidiana. Tutti furono presi da timore e glorificavano Dio, dicendo: un grande profeta è sorto tra noi. Tutti furono presi da timore. Chi sono questi tutti? Sia quelli del corteo della morte che quelli del corteo della vita, del vivente. Tutti sono uguali, sono rimasti meravigliati tutti, e non solo meravigliati, ma presi da timore. Sia quelli che seguivano Gesù, sia quelli che seguivano il morto, ora si accorgono che in Gesù Dio è presente, che Gesù è Dio perché la sua parola dà la vita. Quindi questi, sia gli uni che gli altri, diventano questi due popoli, possiamo dire, questi due cortei, diventano uno solo, diventano una sola voce, elevano un unico inno, avranno un'unica buona notizia da comunicare, un unico Vangelo. Quelli che venivano dal villaggio piacevole non sono diversi dagli altri. Ora sono tutti un'unica voce, un unico popolo che glorifica Dio. Un grande profeta è sorto tra noi. La parola un grande profeta fa ricordare come già da qualche secolo il popolo ebraico si stava lamentando di non aver più profeti. Salmo 74 al versetto 9, primo libro dei Maccabei 4:46. Da secoli non ci sono più profeti nel popolo. Quindi, se adesso il popolo può dire un grande profeta è sorto tra noi, tutto il popolo si sente rivivere perché non è più dimenticato da Dio. La presenza di un profeta vuol dire che Dio si ricorda di quel popolo e lo ama ancora e lo vuole ancora guidare con la sua parola. Però qui non è soltanto un profeta, ma un grande profeta. Di grandi profeti c'erano stati solo Elia e pochissimi altri, Eliseo. Un grande profeta, quindi può darsi che qui la gente comincia a pensare alla realizzazione di quello che aveva scritto e detto Mosè, che sarebbe venuto un grande profeta, pari a lui, o superiore a lui. Quindi qui cominciano questi due cortei, quello che segue Gesù e quello che segue il morto, che adesso non è più morto. Questa gente comincia a intuire chi è Gesù, colui che è mandato da Dio, colui che è consacrato da Dio per portare la parola divina. E Dio ha visitato il suo popolo. Che cosa vuol dire? Dio ha visitato il suo popolo. Dio è venuto a stare con noi. Dio si è fatto presente, Dio adesso è in mezzo al suo popolo. Questa espressione può forse anche lasciar capire che qui qualcuno ha già capito che Gesù è il Messia. Dio è in mezzo al suo popolo. È la visita definitiva di Dio. Dio ha visitato il suo popolo. Sono le stesse parole che aveva già detto all'inizio del Vangelo Zaccaria nel cantico che gli ha pronunciato alla nascita di suo figlio Giovanni Battista. Ve lo ricordate? Lì aveva detto, sì, nel cantico del Benedetto, ha visitato e redento il suo popolo e ha suscitato per noi una salvezza potente. Verrà a visitarci dall'alto un sole che sorge. Queste stesse parole profetiche, pronunciate ancora prima della nascita di Gesù, vengono ripetute adesso quando Gesù dice la parola della vita per l'uomo morto. Adesso Nain, questo villaggio, è davvero Nain. Adesso Nain è davvero il villaggio piacevole. Adesso sì, perché è passato il vivente. Perché in questo villaggio è giunto Gesù. Perché dentro questo villaggio Gesù ha lasciato il segno della sua presenza, ha lasciato la sua parola di vita. Adesso Nain può chiamarsi davvero Nain. E allora noi possiamo anche intuire che tutte le cose piacevoli lo sono per davvero quando ad esse arriva Gesù. Quando su di loro, su di esse, vengono pronunciate le parole di Gesù. Ogni cosa e ogni fatto della nostra vita è davvero piacevole e quindi fruttuoso e quindi bello quando su di esse c'è la parola di Gesù. Per questo noi, prima di fare qualunque cosa, desideriamo avere benedizione, la benedizione del Signore, l'invocazione del suo nome. Per questo anche voi, quando fate qualunque cosa, prima pregate e fate il segno di croce, perché quella cosa sia espressione della presenza di Gesù, ubbidienza alla sua parola. Le cose belle che noi facciamo sono belle non quando a noi sembrano belle, ma quando sono obbedienza a Gesù. Le cose sono da farsi non quando a noi piacciono, ma quando Gesù le benedice, quando Lui te le dà da fare in obbedienza a Lui. Nain diventa Nain quando accoglie Gesù. La fama di questi fatti si diffuse in tutta la Giudea e per tutta la regione ed è arrivata qui. Ecco ragazzi, no ragazzi, chi siete voi insomma? Ecco, rivedete un po' questo brano che è così molto bello e significativo, perché ci lascia, ci dà davvero il senso di dove sta la vita vera. Ci ha dato Gesù Cristo.
Sì.